Allora, l'altra volta io vedo come viene, noi teniamo conto, abbiamo letto, ma ve lo rileggo perché sapete, la parola del Signore, sempre parola del Signore, quindi non è che possiamo, dice, l'abbiamo letta una volta, ma ogni, dentro ogni versetto ci sono delle potenzialità enormi. E che dovrebbero farci riflettere sempre, sempre di più. L'altra volta, come avete visto, abbiamo parlato dell'attesa, no? L'attesa che sia noi, che abbiamo noi della Chiesa, coloro che aspettano il Signore, il ritorno di Gesù Cristo, e così per gli ebrei, ma gli altri invece non lo aspettano. E rileggo un attimino in Pietro, 2 Pietro capitolo 3 dal versetto 12 al 14 leggo: mentre attendete affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. E poi vorrei farvi soffermare su questo versetto: perciò carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace. Poi in Filippesi 1:8-11 facciamo leggere fratello Enzo, facciamo leggere dall'8 all'11.
Dice la pagina,
1169.
Infatti Dio mi è testimone, come io li ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbia sempre più in conoscenza e non in discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Grazie. Anche qui possiamo leggere il versetto 10, dice: perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Limpidi e irreprensibili. Poi leggiamo ancora nel capitolo 25 di Matteo, dall'1 al 13, un brano che tutti quanti conosciamo, l'abbiamo ripetuto, ne abbiamo parlato tante volte, la parabola delle vergini, e la facciamo leggere a Renata anche su un'altra versione.
Hai detto?
Dall'1 al 13, capitolo 25 di Matteo. Pagina.
Allora i 20 cieli saranno simili a 10 vergini, i quali prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or, 5 di loro erano vedute 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, assieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscite d'incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendo dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi, andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini, che erano pronte, entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà.
Grazie. Poi, nella lettera agli Ebrei, al primo capitolo, ci sono i primi tre versetti e ve li leggo io. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E poi, vi leggo anche velocemente, questi sono i versetti che hanno a che vedere, velocemente nella seconda lettera ai Tessalonicesi, il versetto 23, che dice, è un solo versetto, lo leggo io. Allora, ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Come vedete, cari fratelli e sorelle, nuovamente troviamo la parola irreprensibile, irreprensibile nella pace e non solo, ma c'è probabilmente una motivazione per la quale il Signore ci dice che dobbiamo conservarci in questa condizione. Allora, come abbiamo visto la scorsa volta, abbiamo parlato dell'imminente venuta del Signore e dei segni che caratterizzano il suo ritorno, e abbiamo segni lampanti di ogni genere. Già, ritorno, no? Che significa ritorno? Parola che al mondo è sconosciuta, come abbiamo visto. In questi giorni vi sono dei biglietti che si leggono a destra e a sinistra, no? Sul pullman, sui pali della luce, eccetera, no? Sono probabilmente attaccati da qualche fratello e che dicono così: Gesù sta tornando. Questo è quello, il concetto. Il mondo si chiede che significa sta tornando, dove sta tornando, perché, per tutte queste motivazioni. Qualcuno in questi giorni mi ha chiesto se ho già visto questi foglietti da qualche parte, e io ho risposto: sì, li ho visti. Ho visto questi foglietti, che cosa significano? E che cosa significano, mi chiedono. Io ho risposto: come? Voi che siete cattolici dovreste conoscere queste cose a memoria, dovreste saperlo a memoria, ma vedo che non conoscete neppure il Vangelo. Papale, papale. E dunque diventa lunga spiegarvi che cosa significa che Gesù sta tornando. Cercare di capire, di spiegare ad un altro che cosa significa che Gesù stia tornando in questo momento, soprattutto che non sa nulla, non crede in niente, o per anni e anni non ha mai in qualche maniera fatto un minimo sforzo, anche soprattutto per prurito di dire, dice: ma Gesù sta tornando, ma che significa? Questi sono pazzi, cosa significa questa cosa qua? diventa veramente difficile, diventa complicata una cosa del genere. Ma la domanda è questa: pazienza per il mondo, ma per noi che siamo credenti, che conosciamo queste cose, Gesù sta tornando, ha un senso? Cioè, ha un senso questo? Un valore per la nostra vita cristiana? Ce l'ha questo o non ce l'ha? Cioè, ci stiamo preparando alla sua venuta o meno? Abbiamo considerato bene la nostra posizione o meno? Perché, sapete, il Vangelo è una cosa pratica, la parola di Dio è una cosa pratica, non è una cosa fatta di ma se, ma forse, ma qua, ma là, di filosofia. Non è fatto di queste cose, è fatto di una cosa pratica. Allora, abbiamo analizzato qualche versetto che viene dalla parola di Dio e che ci parla del fatto che comunque dice: sforzatevi di essere trovati immacolati, no? Della pace. In Tessalonicesi dice: non solo parla dell'anima, ma parla del corpo, corpo, anima e spirito, completamente essere purificati, completamente e irreprensibili. Cioè, che il Signore non ti dica perché fai questo, per quale motivo, o fai l'altro. Quindi in ogni cosa, corpo, anima e spirito, e in tutto l'essere vostro, così sta scritto. E questa è la cosa. Allora, se volete, che Gesù sta tornando. Bene, qualche anno fa anche erano scritti, ma Gesù torna. Perché nel giro di 30 anni, sapete, anche se non è tornato ancora come sta scritto, che egli apparirà, no, come il lampo che si vede da oriente ad occidente, ma per tanti che sono morti, che si sono spenti, l'incontro col Signore è avvenuto, perché il giudizio è avvenuto, o il giudizio o la salvezza. Questo è quanto ci dice la parola di Dio. Allora la questione è che Gesù sta tornando o stiamo andando noi verso di Lui, è un fatto molto probabile, perché a meno che non vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia. Allora possiamo dire, come dice l'apostolo Pietro, e ci dà un consiglio, perché dice: dovete essere immacolati, irreprensibili, poiché tutte queste cose hanno da dissolversi, nel quale non lo dovete essere voi. Ma per cosa? Per santità di condotta, eccetera eccetera eccetera. Quindi dice: studiatevi di essere trovati ai suoi occhi immacolati. Studiatevi, cioè significa: fatevi qualche domanda se veramente siete in questa condizione. Questi passi indicano l'attesa del ritorno di Cristo, la necessità della santificazione, che vedremo anche un attimino più avanti. È una necessità la santificazione, per presentarci davanti allo sposo, come abbiamo visto lì, immacolati e irreprensibili nella pace. Cari fratelli e sorelle, se ci sono delle persone che non sono immacolati, irreprensibili nella pace, bene, è oggi il momento di farsi delle domande. Nella lettera ai Filippesi il concetto di santificazione per il giorno di Cristo è sempre lo stesso, è una cosa che si ripete in continuazione. E come abbiamo detto prima, in Tessalonicesi non parla solo delle nostre idee che abbiamo, ma parla di essere santificati interamente, l'essere vostro sia irreprensibile davanti al Signore, spirito, anima e corpo. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14, la parola va oltre dicendo, e questo qua vogliamo dirlo con un pochettino di calma, va dicendo, dice, che senza la santificazione, cioè questo continuo mettersi in gioco, in discussione davanti alla parola di Dio, senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Quindi non facciamoci le nostre pie illusioni, perché la Chiesa di Cristo la conosce Lui soltanto, cioè i Suoi li conosce Lui soltanto. Io mi auguro veramente e con tutto il cuore che se il Signore dovesse venire fra un attimo qui, tutti quanti possiamo comparire davanti alla sua presenza immacolati e irreprensibili. E come dicevo l'altra volta, avendo confidenza con la sua apparizione, cioè sapendo che egli verrà e che noi lo aspettiamo veramente come quel Gesù che è nostro amico, nostro fratello, nostro padre, nostro salvatore. In questo senso abbiamo questa confidenza, sapendo che dalla sua venuta non siamo spaventati, ma anzi nel nostro cuore c'è questa confidenza di sapere che il Signore viene e viene per noi a prenderci, perché c'è scritto che nella sua che quando queste cose stanno per avvenire di rialzare il capo, perché la nostra redenzione è vicina. Allora, cari fratelli e sorelle, nessuno si fermi di fronte alla ricerca della verità, nessuno si fermi di fronte a questa ricerca, perché essa ci santifica se siamo da Dio, ci santifica se siamo da Dio questa verità, e rompe le ossa invece dell'anima agli increduli. Gli increduli davanti alla verità non la sopportano, non la reggono, e c'è scritto che verranno i giorni nei quali non sopporteranno la sana dottrina, che è secondo verità. Questo sta scritto. Quindi davanti alla verità c'è l'empio impazzisce. Chi non è in regola con il Signore sente qualcosa che lo turba profondamente, perché lo sconvolge profondamente, mentre il credente viene edificato, viene santificato, perché dice: io vi santificherò. No, ma è Dio che ci santifica in quel crogiolo che può essere, no, che è sicuramente la nostra anima, che il Signore vuole preparare. Questa è la cosa importante per il giorno della sua apparizione. In una sua nota il fratello René Pasch, leggevo, non sul dizionario, su un altro volume, afferma questo: che l'unico che salva e santifica è Dio, ed ubbidendogli ci purifichiamo, evitando due scogli, cioè due scontri, chiamiamolo così, non piacevoli. Mi sembra che quando uno incontra uno scoglio è un'ostruzione, eccetera, per la venuta di Cristo. Uno, la leggerezza che ci farebbe pensare a torto, queste sono parole scritte da lui, che ci farebbe pensare a torto che Dio si contenterà di quello che siamo. Lo ripeto, la leggerezza che ci farebbe pensare a torto che Dio si contenterà di quello che siamo. Poi, secondo scoglio, la sfiducia che ci assalirebbe vedendo tutto ciò che manca ancora alla nostra povera esperienza cristiana. Quindi, prese da spavento, e questo è l'argomento delle vergini. Sono colte da questo spavento. Da questo spavento. Perché? Perché non sono pronte. Cari fratelli e sorelle, perché non sono pronte. Ma non è che dobbiamo aspettare necessariamente. Quanti fratelli sono morti fino ad oggi? A migliaia e migliaia, no? Che il Signore non è ancora apparso nella sua gloria, ma il Signore apparirà nella sua gloria. Ma questi sono col Signore. E quindi dobbiamo pensare che se anche il Signore non verrà fra 3 mesi, facciamo un esempio, viene fra 3 anni, ma la sostanza non cambia per noi. Il fatto di essere pronti mentre camminiamo e ci avviciniamo al giorno della nostra dipartita da questa terra, e tutti i segni della vecchiaia e della perfezione di Dio ci dimostrano questo, ci dimostrano che ogni giorno dobbiamo avvicinarci a Lui, santificarci a Lui ogni giorno, andando avanti. Per questo motivo ogni giorno ci vediamo più vecchi, ma la motivazione è chiara, abbiamo detto in altre occasioni. E questo farci riflettere, questo farci capire che stiamo arrivando verso il dunque in ogni caso, anche se ci sono tutti questi segni visibili davanti ai nostri occhi, e possiamo pensare che il nostro Salvatore è alle porte. Ma come diceva qui il fratello, non commettiamo la leggerezza di pensare a torto che Dio si contenterà di quello che siamo, cioè così come siamo, tanto ho creduto e la storia è finita lì, e poi faccio ciò che voglio, giro dove e attorno a ciò che voglio. E l'altra è quella di vedere ancora, di sapere l'imminenza della venuta del giorno di Cristo. In ogni caso, nel caso della vecchiaia e non solo, e nel giorno che noi non sappiamo, perché dice vegliate perché non sapete nel giorno nel quale egli verrà, e nell'altro caso invece nel trovarci appunto impreparati e vedere quanto manca ancora la nostra povera esperienza cristiana. Quanto manca ancora la nostra povera esperienza cristiana. Fratelli, io ogni tanto mi rattristo nel vedere così un adeguarsi, lo dico sempre, un certo adeguarsi all'andazzo, facciamo passare il tempo così come viene. Il Signore qui ci dice tutt'altro, non lo dice solo nel parole, non lo dice solo attraverso il fratello che vuol farci capire delle cose importanti, ma lo dice in tutto quello che abbiamo letto. Allora, cioè noi non possiamo pensare di restare fermi dove siamo, cioè è una pazzia pensare questo, da credenti stare fermi qui è come dire che siamo arrivati nel deserto, abbiamo messo la tenda e ci fermiamo, la terra promessa non ci interessa più, invece dobbiamo prepararci per la terra promessa, ma e non solo, ma di sforzarci a raggiungerla, no? Ma in che modo? Santificandoci, santificandoci ogni giorno. Il Signore dice siate santi perché io sono santo. E chi è santo, cioè chi è, si santifica ancora, quindi non è dice chi è santo adesso stia tranquillo, no, e lì avete creduto, no, ogni giorno di più. Io fratelli e sorelle care vi ho detto tutto ciò che il Signore spero mi abbia messo, dico spero perché temo il Signore sempre, mi abbia messo in cuore di potervi dire e di poter aprire veramente i vostri cuori affinché ognuno capisca la condizione nella quale si trovi, e quindi di non dire io sono santo e non mi santifico più. Questo è un errore gravissimo, ma la ricerca della verità, la ricerca della verità per santificarci, se parlo difficile me lo dite, deve essere condotta in sottomissione a colui che ci guida, cioè lo Spirito Santo di Dio. Questa è una condizione senza la quale nessuno si santifica, cioè perché si chiama Spirito Santo, cioè Spirito che separa ogni cosa, ma soprattutto coloro che appartengono a Dio, appartengono a Cristo. Quindi lo Spirito Santo di Dio. Senza questa sottomissione è impossibile che quest'opera avvenga. Quindi, senza sottomissione, stiamo attenti, senza sottomissione la verità non è più verità, ma è la nostra verità. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, senza la sottomissione a Dio, allo Spirito Santo, la verità non è più la verità in senso assoluto, cioè la verità lampante di Cristo, Cristo è verità, ma è la nostra verità, cioè quello che pensiamo noi, non la verità, non la verità. Pilato diceva cosa è verità davanti a Gesù, dice io sono la via, la verità e la vita. Quindi non la nostra verità, ma la verità di Dio, la verità di Cristo. Sforzatevi di essere trovati immacolati e irreprensibili nella pace, poiché il Signore ha le porte, ma le porte in ogni caso. E per quale motivo dobbiamo sforzarci per essere trovati immacolati e irreprensibili nella pace? Se lo spirito di pace riposa in voi, come sta scritto, questo è possibile. Se invece noi non abbiamo questo spirito di pace, vero, vero, quindi per avere lo spirito di pace vuol dire che abbiamo santificato tutto, anima, spirito e corpo. Se non è ancora così, cioè se non siamo in questa condizione, vuol dire che dobbiamo fare tutto il possibile, tutto, fratelli, vi scongiuro, tutto il possibile per andare in questa direzione, cioè per accettare dentro la nostra vita la verità di Cristo, non la nostra verità, la verità di Cristo. Nella lettera, cioè nel Vangelo di Matteo, vedendo e parlando della parabola delle vergini, all'arrivo dello sposo, queste vergini, come abbiamo visto, erano prive dell'olio della letizia, erano prive di quest'olio che in senso figurato possiamo anche definire il profumo di Cristo in qualche modo, che vedremo più avanti, cioè non erano pronte. E vogliamo immaginare in senso figurato, tanto per aiutarvi a capire un po' di più, che erano mal vestite, voglio immaginare questo, ancora con gli abiti vecchi, sporchi dal lavoro domestici, dei lavori domestici, spettinate, maleodoranti. Le nostre sorelle, che si trovano qui fra di noi, sanno meglio di noi che occorre molto tempo per prepararsi, o mi sbaglio? Sapete, sono sempre... No, ci va tempo, per loro hanno una natura diversa dalla nostra, è giusto che si preparino per lo sposo e per loro occorre un tempo diverso. Quindi loro sanno meglio di noi che occorre molto tempo per prepararsi in attesa dell'arrivo dello sposo, e per l'abito nuziale ne occorre molto, molto, molto di più, molto, molto, molto di più. Ieri c'è stata una signora che viene da noi a Cambiano e che mi diceva che fa la sarta, e mi diceva: un giorno ti porterò a farti vedere le foto degli abiti da sposa, ma sapessi quanto tempo, no? Come sono ora. Capito? Allora voi sapete, e non solo poi si tratta di indossare l'abito, ma si tratta di lavarsi, pulirsi, profumarsi, insomma mettersi nella condizione ideale poi di onorare nel giorno più felice, più bello, di onorare lo sposo. Ma la cosa più intollerabile è sapere che lo sposo è alle porte e in un caso o nell'altro non è. La cosa più intollerabile è non prepararsi per lui, non prepararsi per lo sposo, non pensare che questo vuol dire che non si è innamorati veramente dello sposo che viene. Questa dimostrazione che non possiamo stare ad aspettare questo senza muovere un dito, non possiamo stare lì tranquilli ad aspettare, cioè siamo santi, siamo seduti, questa santità se non ci santifichiamo ancora viene meno. Cioè, come diceva il fratello Pasch, tanto per tornare, dice che la leggerezza, cioè, è quella di commettere, è quella di pensare che Dio si accontenterà di prenderci così come siamo, cioè sporchi, zozzi, maleodoranti. Io trovo che ci sia un senso molto profondo in questa, è una riflessione molto profonda, io la trovo una riflessione appropriata proprio. Ogni sposa che si rispetti, caro fratello e sorelle, fa tutto il possibile per compiacere allo sposo, in tutto e per tutto, perché tra i due c'è l'amore, perché tra i due c'è l'amore. Quindi non giriamo attorno, non facciamo finta di che, non cadiamo anche noi in stereotipi, in modi di vedere e di pensare che non hanno nulla di santo, ma hanno soltanto tutto di mentale e di religioso, commettendo questa grave leggerezza che è quella che farà in modo che lo sposo, quando ci vedrà, dice: ma io, ecco. E in più creerà in coloro che sanno che questo sposo arriverà, creeranno questa grande ansia di andare a cercarsi l'olio, ansia di vestirsi, ma non avranno il tempo per farlo. E come ci dice qui, grideranno dicendo alle altre, magari, che avranno già tutto pronto: dateci il vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e comprateli. Ma nel frattempo che succede? Ma mentre quelli andavano a comprare, arrivò lo sposo. e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, nella vita eterna, fratelli e sorelle, e la porta fu chiusa. Cioè, capite, non si può stare lì a aspettare domani, dopodomani, per veramente per santificarci, per diventare finalmente dei credenti affidabili, non più come bambini sballottati a destra e a sinistra dal vento, che ci va sempre la mamma o il papà che vi nutre in continuazione, sempre viziati come bambini viziati. No, dovete alzare i vostri piedi, camminare con i vostri piedi, presentarvi al Signore, santificarvi, portare frutto. E questo è quello che il Signore ci chiede. Allora, ma le avete risposto? No, perché non basterebbe né per noi né per voi. Ma poi, mentre quelle andarono a comprare, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre, no? Dicendo, ma come? Adesso anche noi eravamo promesse spose, no? Dice, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose loro, io vi dico in verità che non vi conosco. Io vi dico che non vi conosco, perché non so chi siete. Chi siete voi che siete venuti qua? Vegliate dunque, ecco il consiglio, vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Non sapete né il giorno e né l'ora. Poi dice un'altra cosa molto bella ed importante. Voi siete il profumo di Cristo. La lettura, oppure dice in un altro posto, dice la lettera, una lettera aperta, una lettera vivente che testimonia del nostro amore per Lui. È vero questo per noi? È vero, fratelli e sorelle? Diciamocela tutta qui. È vera questa cosa? Siamo così veramente davanti agli altri, davanti a Dio? Siamo così? Siamo veramente così? No? Siamo il profumo di Cristo. Sapete che l'arte del profumiere è una cosa molto, molto difficile. Poi trovare un profumo talmente particolare come questo, diciamo, è impossibile se non è creato dallo Spirito Santo di Dio. Questo è impossibile. Ma quest'arte del profumiere è veramente una cosa complicata. E per fare un profumo ci vanno tante essenze. Ci vanno tante essenze. Mi piace pensare, appunto, come dicevo prima, che l'essenza del profumo di Cristo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Ma l'essenza cosa significa, fratelli e sorelle? L'essenza è il succo, è la parte più intima di una sostanza, è la parte più intima, più concentrata, dove c'è tutto, tutto. Di Cristo viene detto, come abbiamo letto in Ebrei, anzi, viene detto che Egli, tanto me lo ricordo a memoria, sì, viene detto che Egli è l'impronta dell'essenza di Dio, l'impronta dell'essenza di Dio, che è ancora una cosa, cioè è il marchio di Dio, l'essenza, la cosa più intima di Dio. E questi blasfemi in genere che dicono che Gesù non è Dio, oppure considerano Gesù pari a tanti altri, no? A tante altre, non solo divinità, ma anche all'interno di alcune chiese che conosciamo, la Chiesa Cattolica, sappiamo che Maria è corredentrice con Cristo e tante cose del genere. Sono tutte sono cose veramente che ci lasciano annichiliti. C'è solo Gesù Cristo. È l'essenza, è l'impronta dell'essenza di Dio e nessun'altra cosa, cari fratelli e sorelle. Non ci sono né santi né madonne, non c'è niente di niente, c'è soltanto Gesù Cristo, perché Egli è il solo intermediario tra Dio e gli uomini. Allora l'essenza è questo succo, è la parte più intima della sostanza, e qui è Gesù Cristo. E io mi chiedo ancora se queste parole che sto dicendo questa mattina le prendiamo per buone o facciano parte di un rituale domenicale evangelico, tra parentesi, ma usciti di qua il nostro vestito rimane sempre lo stesso vestito. Vengo con questo vestito e me ne vado con questo vestito, sempre lo stesso, non cambia mai niente. sempre lo stesso, cari fratelli e sorelle. Eppure qui ogni giorno ci chiama al rinnovamento, ogni giorno siate immacolati. Per diventare immacolati ci va un pelo di tempo per pulirci, per nettarci, per santificarci soprattutto. Che il santo si santifica ancora, lui dice, questo che dice, è una cosa continua, costante, non si arriva mai a questa cosa qui, perché noi non possiamo arrivare all'altezza di Dio, ma arriviamo all'altezza che Lui ci consente di arrivare, ma noi dobbiamo desiderare questa altezza. Quindi io mi chiedo ancora se queste parole le prendiamo per buone o facciano parte di un rituale domenicale, ma usciti di qua il nostro vestito rimane sempre quello di prima. I nostri abiti odorano di muffa e la nostra persona è in disordine dalla punta dei piedi alla cima dei capelli. Corpo, anima e spirito, questo è davanti a Dio? Fratelli e sorelle, facciamoci qualche domanda. Studiatevi di trovarvi immacolati, cioè perfetti davanti a Dio, in una sana coscienza e conoscenza del Figlio di Dio, in una sana coscienza, non so se è chiaro, è conoscenza del Figlio di Dio, avendo, quando si parla di confidenza, si ha coscienza del Figlio di Dio, per quello lo si ama, non lo si ama così perché Gesù ritorna, così stava scritto in questi foglietti e così, cari fratelli e sorelle, Gesù ritorna, cosa ne hai fatto dei tuoi talenti? Ravvediti, altrimenti verrò da te, dice il Signore Gesù, e rimuoverò il candelabro, lo rimuoverò dalla tua vita, rimuoverò il candelabro che ti faceva luce, che è la parola di Dio, che ti invitava a cambiare ogni giorno e che tu non vuoi cambiare e che tu scambi il giorno per la notte. Gesù ritorna, cari fratelli e sorelle, e alle porte, e alle porte. Ma qualcuno dirà, ma si è sempre detto questo e quell'altro, e alle porte comunque, in un caso o nell'altro. Voglia il Signore far vergognare tutti coloro che non sono pronti, e questo è il mio augurio e la mia preghiera per tutti coloro che sono presenti e anche per coloro che non sono presenti questa mattina, ai quali auguro di ascoltare questo culto.